Il Post presenta Tienimi Bordone.
Alla fine di gennaio di quest'anno, a un certo punto, su molti siti è comparsa questa notizia. Ah, che cos'è l'Anchor Project? Progetto Ancora. Perderemo forse la gravità del pianeta Terra per 7 secondi? Che è una domanda alla quale non si può che rispondere: ma cosa c***o state dicendo? E infatti poi la notizia aveva due vite. Una che era: allarme, forse in agosto perderemo la gravità per 7 secondi. Ma molto più diffusa era quella che diceva: la panzana del web. Che uno dice: guardate che se andate al bar ce n'è infinite di panzane da raccontare, non si capisce per quale ragione questa panzana meriti di essere smentita. Qui si manifesta il vecchio problema della montagna di merda, o principio di asimmetria della stronzata, o teorema di Brandolini, da Alberto Brandolini, che è la persona che l'ha formalizzato e che qualche tempo fa intervistammo qui in questo podcast. Cioè, ci vuole molto poco per diffondere una notizia falsa, una stronzata, e ci vuole invece tanta fatica per confutarla, perché la notizia falsa si muove sulle proprie gambe, un po' la paura, un po' l'assurdità, alcune caratteristiche che la rendono molto fluida e passa da una persona all'altra, da un account all'altro, sia nella sua natura di notizia falsa che nella sua natura di smentita di una notizia falsa che però è tutta fantasiosa e allora fa gioco smentire. L'idea sarebbe quella di un delirante progetto della cospirazione mondiale totale che per 7 secondi poi schiacciano un tasto e se ne va la gravità. E francamente, voglio dire, siamo sicuri che tutto questo non abbia a che vedere ancora una volta con quello di cui si parlava recentemente, cioè di questa idea dello spazio come destinazione naturale della volontà di potenza delle persone più ricche del mondo che vanno nello spazio, lo conquistano, lo spazio plastico che va oltre le leggi dell'astrofisica e si appoggia a quelle dell'economia, dell'ingegneria. E allora ho pensato di parlarne un po' con Amedeo Balbi. Amedeo Balbi, astrofisico di riferimento di questo podcast, docente all'Università di Roma Tor Vergata, nonché divulgatore, autore di libri sull'astrofisica e anche protagonista del nuovo progetto del Post che si chiama Istruzioni, che non sono le 10 lezioni, è una cosa un po' più agile, sono 3 incontri online, venerdì scorso, venerdì prossimo e il venerdì successivo. Ci si poteva iscrivere in cambio di quei numeri con di fianco la C con 2 righette che si chiamano euro, ma non troppi. E questi 3 incontri servono a spiegarci un po' come funziona lo spazio profondo, chiamiamolo così, non so esattamente cosa voglia dire. Comunque, istruzioni per capire l'universo e noi. 3 incontri, 13, 20, 27 marzo. Il primo incontro è stato sulla nostra posizione nell'universo. Il secondo, quello forse un po' più amaro, sul nostro destino nel sistema solare, come pianeta, come sistema, eccetera. E il terzo, c'è qualcuno là fuori, quello in cui si parla dell'eventualità di non essere soli, che è una delle cose che mi eccitano di più così idealmente, ma io non capisco niente. Insomma, partiamo dalla questione complessa nella quale si trova l'astrofisica oggi. Amedeo, diciamo la verità, le gesta di questi stronzi tipo Musk per qualche ragione hanno portato dell'acqua al tuo, al vostro mulino dell'astrofisica, perché è indubbio che ci sia più interesse per astronomia e astrofisica negli ultimi tempi. Nella tua esperienza, queste persone che si avvicinano sono più affascinate dall'astrofisica, dalle idee fantascientifiche di colonizzazione di pianeti con le astronavi, oppure proprio dalla questione un po' umarell, cioè ingegneristica delle missioni?
Dunque, io credo che non si debba fare confusione tra l'astrofisica, ovvero lo studio dell'universo, che è una cosa che facciamo da molto prima di mandare razzi nello spazio, e appunto l'esplorazione spaziale che facciamo da meno di un secolo e che ha spesso motivazioni che vanno al di là della ricerca di conoscenza. Poi, naturalmente, lo studio dell'universo si è avvantaggiato parecchio del fatto di poter mettere osservatori, strumenti in orbita o di poter mandare sonde su altri corpi celesti, e quindi va benissimo, ma credo sia importante avere presente la differenza che c'è tra esplorazione e ricerca e invece sfruttamento commerciale o addirittura colonizzazione. Quindi la risposta alla tua domanda è che forse per molte persone questa differenza non è chiarissima e può anche andare bene se appassionarsi alle imprese spaziali significa avvicinarsi allo studio del cosmo. Io stesso da ragazzino amavo le storie di navi spaziali, magari non sarei un astrofisico senza Star Trek, ma per un astrofisico tutte le questioni legate alla tecnica del volo spaziale o al fatto di vivere nello spazio e così via sono in fondo abbastanza irrilevanti.
E invece l'enorme quantità di investimenti economici, in genere per scopi legati a telecomunicazioni e militari, che coinvolgono lo spazio, uno spazio generalmente molto più vicino di quello di cui si occupa l'astrofisica, ma hanno avuto delle ricadute sulla ricerca, intendo dire ricadute positive?
Guarda, è difficile dirlo, è tutto talmente intrecciato che non è facile separare una cosa dall'altra. Chiaramente un effetto sulla ricerca astrofisica c'è stato, come ho detto, avere la possibilità di mandare strumenti nello spazio per fare quello che non si può fare da terra è importante, e ci sono molte cose che non avremmo potuto assolutamente fare come astrofisici se non avessimo avuto questa possibilità, e naturalmente fa gioco a chi magari ha interessi commerciali o imprenditoriali o politici poter vantare anche una motivazione, diciamo, più nobile per andare nello spazio, come la ricerca scientifica, o usare i successi dell'astrofisica. Però va anche detto che la ricerca prende sempre una fetta minuscola della torta, e che spesso grandi progetti spaziali usano una quantità di denaro che forse, se fosse usata per progetti più piccoli, potrebbe finanziarne moltissimi.
Possiamo fare degli esempi di studi astrofisici degli ultimi tempi che non hanno a che fare con il mondo dei satelliti artificiali, delle missioni spaziali, eccetera, perché ormai, visto che nella stampa generalista non è che si parli in genere di astrofisica, di spazio, eccetera, quando se ne parla sono sempre dei pezzi di ferro con su della tecnologia che vengono sparati da qualche parte.
Ci sono molte cose che si possono fare e si fanno ancora da terra. Stiamo costruendo grandi osservatori ottici oppure radiotelescopi che non puoi mandare nello spazio, oppure pensiamo ai rivelatori di onde gravitazionali che per ora sono solo a terra. Poi ci sono cose che vengono meglio dallo spazio, che addirittura puoi fare solo in orbita, perché così eviti per esempio il disturbo dell'atmosfera che ti impedisce di vedere quasi tutto lo spettro elettromagnetico. Quindi è assolutamente importantissimo andare nello spazio per fare astrofisica, ma appunto puoi mandare strumenti nello spazio per studiare, che ne so, i quasar o gli ammassi di galassie o il Big Bang. Cioè non è che andare nello spazio è necessariamente quello che di norma ha in mente la gente, tipo andare sulla Luna, che è un aspetto tutto sommato marginale nella ricerca astrofisica più avanzata.
Anche perché la Luna è la protagonista del primo romanzo di fantascienza di tutti i tempi, La storia vera di Luciano di Samosata, secondo secolo dopo Cristo, ma di infinite altre storie che la coinvolgono, dei nostri sguardi, delle nostre lettere d'amore, letteratura, riflessioni nelle notti d'estate guardando il cielo. Però è anche un sasso, ecco, io sono molto affascinato dalle forme di vita, dalla biologia, e quindi, come ogni volta sostanzialmente che ci sentiamo o quasi, ti chiedo se ci sono novità in quel campo, sempre pieno di speranza, perché ogni tanto arrivano delle notizie, esopianeti che potrebbero pullulare di vita, e poi si sgonfia tutto, ogni volta, è una delusione che uno dice mettiamocela via. Come siamo messi a evidenze di vivibilità di altri pianeti? Vanno bene anche spore, c'hanno batteri, prendo tutto.
Evidenze fino a oggi zero, cioè siamo ancora molto lontani anche solo dal poter dire che ci siano pianeti intorno ad altre stelle che sono adatti alla vita, nel senso che per esempio non possiamo dire con sicurezza che questi pianeti abbiano acqua liquida sulla superficie, che è un punto di partenza che riteniamo indispensabile. Però per vedere la cosa in positivo bisogna dire che stiamo almeno capendo come fare a trovare tracce di vita su mondi che orbitano intorno a altre stelle, che a dirlo così è uno non si rende conto di quanto sia pazzesco. Cioè noi abbiamo dei pianeti che non riusciamo a vedere direttamente perché sono piccolissimi e non brillano come la stella attorno a cui orbitano, e hanno un'atmosfera più sottile della buccia di una mela rispetto alla mela, e stiamo provando a capire se in quello strato di gas c'è qualche elemento che potrebbe essere prodotto dalla vita, come l'ossigeno per esempio. E tutto questo senza andarci, senza poterci andare, non ci andremo mai perché sono a decine di anni luce di distanza e dobbiamo quindi guardarli da lontano. Questo è il livello di difficoltà. E ci siamo quasi, però ci vuole un po' di pazienza.
Ecco, alla luce del fatto che il mio film preferito di Spielberg è Incontri ravvicinati del terzo tipo, io la questione degli omini con le braccia lunghe me la sono un po' messa via, mi bastava un lichene, un muschiere. Vabbè, comunque sia, approfittiamo prima di salutarci per ribadire cosa sia, di cosa si occupi l'astrofisica, cosa facciano gli astrofisici.
L'astrofisica studia qualunque fenomeno avviene oltre l'atmosfera terrestre, quindi certamente include anche quello che normalmente indichiamo con spazio, che in realtà su scala cosmica è proprio lo stretto vicinato del nostro pianeta, le orbite intorno alla Terra dove mettiamo per esempio i satelliti, oppure lo spazio tra i pianeti del Sistema Solare, i corpi stessi del Sistema Solare. Però l'astrofisica studia anche e soprattutto fenomeni lontanissimi che non raggiungeremo mai, le stelle, i pianeti della nostra galassia, ma anche le altre galassie, o i buchi neri, o l'origine dell'universo e così via. Quindi non è che noi andiamo nello spazio perché ci avviciniamo a quegli oggetti, ma semplicemente perché lassù abbiamo un punto di vista migliore di quello che avremmo sulla Terra. Per esempio i fenomeni più violenti, quelli in cui vengono emessi raggi X o raggi gamma legati a oggetti come le stelle di neutroni o i buchi neri, non li puoi studiare da Terra perché quella radiazione non attraversa l'atmosfera, quindi devi andare nello spazio. Però appunto i buchi neri, che sono gli oggetti più assurdi e meno familiari a cui possiamo pensare, non è che ti avvicini con l'astronave e li studi, anzi in realtà i progressi maggiori negli ultimi 10 anni, diciamo, li abbiamo fatti con reti di radiotelescopi da Terra o con le antenne gravitazionali che pure stanno a Terra. Quindi gli astrofisici fanno entrambe le cose, sia dallo spazio che da Terra, ma quello che studiano in linea di massima non è legato all'idea delle astronavi o dei viaggi spaziali, sono proprio cose diverse.
Tanto per fare qualche esempio, una delle cose di cui si discute di più negli ultimi anni è quale sia il valore corretto della velocità di espansione dell'universo, che da un po' di tempo dà risultati leggermente diversi usando tecniche di misura diverse. Oppure si parla molto dei cosiddetti little red dots, i puntini rossi, cioè degli oggetti molto distanti e brillanti osservati dal telescopio spaziale Webb, che esistevano poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang e potrebbero essere galassie in formazione o buchi neri primordiali, ancora non abbiamo capito bene. Oppure, sempre a proposito di espansione dell'universo, si discute molto ancora della causa dell'accelerazione dell'espansione, che è legata a una cosa chiamata energia oscura che ancora non abbiamo capito del tutto.
Grazie mille Amedeo Balbi. Per chi si è iscritto a istruzioni, buon secondo e terzo incontro. Per gli altri ci sono il canale YouTube di Amedeo, i libri che ha pubblicato e poi di tanto in tanto, così ogni mesetto e mezzo, si fa rivedere su questo canale perché io busso alla sua porta e dico alieni. Gli alieni non ci sono mai, però un'occasione per parlare male di Musk la troviamo sempre, e anche per raccontare cose sullo spazio. A domani.
Oh, it's really high. We belong to God.